anche il Salmo 60 è un lamento, tanto per cambiarsi, ma quanti lamenti, divieto di lamentarsi, ma quanti lamenti, e quindi siamo nel contesto sempre della lamentazione, ricordate le lamentazioni di Geremia, siamo in questo contesto, e questa volta io l'ho intitolato così, lamento collettivo e risposta di Dio nel Tempio. E di fatto è un lamento, potremmo dire, non di un singolo, ricordate, finora vi avevano quasi sempre lamenti di singoli, ed è un salmo molto arcaico, molto antico, e per cui anche ci sono tante cose che non sono traducibili bene, e alcuni riferimenti non si capiscono un granché, però in fondo c'è una specie di lezione, no? Che è una lezione che si trova sempre nella Bibbia, che la causa dei nostri mali è sempre in noi, non è in Dio. E anche se qui spesso si dice che lo sfacelo nazionale è causa dell'ira di Dio, ma non è causa dell'ira di Dio, Dio non si arrabbia, cioè in fondo l'ira di Dio, ricordiamoci, nell'Antico Testamento esiste l'ira di Dio, no? Ma l'ira di Dio non è mai l'ira contro il popolo di Israele o contro i singoli o contro i peccatori. È contro il peccato, l'ira. Dio non può sopportare il male, un po' come dire, una mamma che ha il figlio tossico non è arrabbiata contro i tossici, neanche contro suo figlio tossico, ma è arrabbiata contro la droga, contro il male che distrugge il figlio. Quindi, in fondo, dove sta l'ira di Dio? L'ira di Dio è un Dio che non può sopportare il male e che lo vuol distruggere perché questo male mette in questione la vita dei suoi figli. E dunque è questo il motivo dell'ira di Dio. Bene, cominciamo di nuovo questo salmo, intanto possiamo suddividerlo in tre parti, lo vedremo, si capisce molto bene, la suddivisione è abbastanza chiara, e come sempre, quasi sempre, comincia con l'amnazia, a chi presiede, ormai lo sapete, e ancora, poi c'è sul giglio della testimonianza, la frase ebraica al sun shamedut, di per sé è sul giglio della testimonianza, probabilmente è una melodia, è una canzone, come già vi dicevo ieri, no? Ci sono dei canti che vengono cantati, che so, mettiamo sulla melodia del noi vogliamo Dio, no? Sulla melodia che si usa per il Magnificat, eccetera. Quindi è una melodia che l'abbiamo già trovata anche nel Salmo 45 e la troveremo poi ancora Salmo 69. E, però c'è qualcuno che vuol, tradurre edut con comandamento, ma secondo me, almeno io sono andato a vedere diverse traduzioni, ne ho trovato solo una di tutte che traduce con comandamento, quindi siccome io non sono né un linguista né un esperto, faccio parte del CCB, cioè Club Clero Badilante, non sono né un biblista né un esperto, e allora devo affidarmi, per cui mi sono affidato sulla maggioranza, cioè guardando diversi testi, diverse traduzioni, e ho visto che attualmente i migliori traduttori mettono il giglio della testimonianza. Vabbè, quindi. E poi, non so cosa c'è voi, comandamento, vedete, miktam. E poi c'è miktam, che vuol dire, come sempre, carne. Ancora una volta, le Dawid, di Davide. E poi c'è un'altra un'altra notazione che dice da insegnare. Mi domandavo cosa vuol dire, cioè se io dovessi scrivere un salmo e dovessi scrivere da insegnare, penso che vorrei dire questo, quindi ho dovuto immedesimarmi io, no? Vi dico quello che io penserei di voler dire, dicendo da insegnare, come se dicessi non dimenticare quello che accade quando tu ti allontani da Dio e quindi impara la lezione che ti viene dalla storia, da Dio, ed è un salmo che penso abbiamo letto parecchie volte, anche qui durante i ritiri, questo salmo che presenta, a me piace perché presenta un po' in sintesi la geografia di tutta la Palestina. Comunque cominciamo con la prima, potrebbe dire la prima strofa. La prima strofa sono i versetti che vanno dal 3 al 7 ed evidentemente è una lamentazione. Comincia effettivamente con un lamento. Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei adirato. Cioè, quasi a dire che il Signore ha fatto tutto questo. Risposta: ritorna a noi. Ricordiamo che il verbo ritornare è il verbo shub. Di per sé potremmo tradurre così: convertiti a noi. In fondo, quando si dice, si parla di conversione, il verbo convertire è il verbo shub, che vuol dire è il verbo del fare dietro front, in versione AU, tant'è vero che anche nel codice della strada, no? Divieto di conversione AU, che non ha niente a che vedere con la conversione religiosa o evangelica, ma comunque vuol dire, il significato è lo stesso, è un gira, fai dietro front perché la strada che hai preso è sbagliata. Ricordate quando noi abbiamo fatto passare diversi modi per esprimere peccato, no? Abbiamo visto avon, che vuol dire errore, colpa, poi abbiamo visto atta, che vuol dire incapacità di raggiungere il centro, mancare il centro, e poi abbiamo visto pesha, e che vuol dire trasgressione, che vuol dire di fatto aver invertito la rotta, insomma. Transgredior, cioè la parola è una parola di, che vuol dire proprio invertire, andare nel senso contrario, insomma, e poi è diventata trasgressione in senso morale, ma è proprio è quando tu, c'è tutta una folla che va in una direzione, tu vai contro, e quindi è un andare contro. Ecco, e allora dicevo, è un invito al Signore: Signore, quante volte abbiamo sentito già in questi giorni, svegliati, destati, fa vedere, quindi Signore ci hai respinto, ci hai disperso, ti sei adirato, tre frasi molto, molto dure, ritorna a noi, quindi è un invito al Signore, Signore abbiamo bisogno di te, senza di te non possiamo fare nulla. E poi ancora, hai fatto tremare la terra, quindi si tratta di qualcosa di terribile, un terremoto, l'hai spezzata, una terra spezzata, guarisci le sue fratture. Notate bene che quando si parla di terra, Arez in ebraico, non è tanto il mondo, ma è proprio la terra promessa, la loro terra, la terra di Israele. E quindi questa terra, che vuol dire, Signore, la nostra terra l'hai spaccata, potrebbe dire probabilmente anche, è un riferimento, potremmo dire, pensiamo a situazioni, pensiamo all'esilio, pensiamo ai momenti in cui Israele spessissimo è stata invasa dagli eserciti, per cui il nord era separato dal centro, il centro era separato dal sud, e poi la parte marittima era separata dalle altre parti, quindi questa divisione, no? È una terra squarciata di fatto, è una terra divisa, è una terra fatta a pezzi, quindi una specie di terremoto che ha fatto tremare la terra di Israele, quindi guarisce le sue fratture perché ha vacillato. E dunque, ecco la rilettura. Perché è successo questo? In fondo, certo, è una prova che Dio ha messo perché ci avvicinassimo a Lui. Cioè, un po' come la mamma che ti priva della merenda perché tu possa in qualche maniera ripensare alle tue marachelle. Cioè, una specie, è un castigo, potremmo dire, didattico. Non è il castigo di chi vuol dire adesso la paghi, un castigo, spesso noi il castigo lo leggiamo in maniera vendicativa, no? In realtà La Bibbia presenta sempre il male che accade quando è permesso da Dio come qualcosa che Dio ci permette perché noi possiamo crescere. In fondo è il permettere che noi diventiamo adulti e quindi che non facciamo più le stesse cappellate di prima. Ecco cosa ha fatto. Hai fatto vedere al tuo popolo durezza. Viene tradotto prove crudeli, ma vuol dire in ebraico è durezza, cioè un po' come quando per abituarti a far fatica devi affrontare anche a mangiare il pane duro, insomma. Ricordate che già Dante, no? Nel paradiso, no? Verrà il tempo in cui imparerai quanto sa di sallo il pallo pane altrui e quanto dura calle lo scendere e salire per l'altruiscale, quando proprio mentre lui mi pare che si trovi nel purgatorio, se non sbaglio, e a un certo punto è un anticipo dell'esilio, di quando lui dovrà poi lasciare la sua città, eccetera, eccetera, e allora dice: ma come mai ti hanno esiliato? Sta parlando con qualche anima, non mi ricordo più quale, e dice: ma anche tu imparerai, vedrai, quanto sa di sallo pane altrui, cioè il dover mangiare il pane dell'altro. Guarda che questo pane regalato e dato a te è pesante, no? Ricordate che già San Vincenzo de Paoli diceva: dobbiamo farci perdonare dai poveri il pane che diamo loro, cioè perché dare il pane è sempre umiliante per chi lo riceve, ma quindi noi dobbiamo darglielo in maniera tale da farci perdonare il pane che gli diamo, no? Pensiamo a quante volte noi usiamo la carità in maniera un po' sbuffando, no? Non è una carità data con gioia, dunque, e però ecco il peso è qui. Ci hai fatto provare durezza, quindi hai fatto vedere al tuo popolo durezza, cioè ci vuoi fortificare. Ci hai fatto bere vino di vertigine. Noi non diciamo di vertigine, ma da vertigini, ma no, è vino di vertigine, cioè si potrebbe tradurre vino drogato, cioè un vino forte che ci ha fatto perdere il controllo. E poi ancora va avanti, vedete, abbiamo visto, ci ha fatto vedere durezza, vino di vertigine. Hai dato un segnale a chi ti teme, cioè a coloro che temono te, i timorati di Dio sono coloro che si domandano: qual è il progetto di Dio su di me? L'uomo che teme Dio è l'uomo che si domanda qual è il progetto, cosa desidera Dio da me. E quindi hai dato dato un segnale a chi ti teme per fuggire davanti all'arco. Cioè tu, Signore, ci hai detto: guarda cosa devi fare, se tu vuoi fuggire davanti all'arco, cioè davanti alla violenza, come devi fare? Devi affidarti di nuovo, devi convertirti. Se non ti converti, la violenza sarà sempre su di te, nel senso che l'unico che ti dà la pace è Dio, ecco. Quando tu ti allontani da Dio, ti succede di tutto, no? E è sempre un po' così, ricordiamoci, quando l'uomo crede di fare a meno di Dio, sono sempre guai. Ha cominciato la Torre di Babele in avanti, ricordiamo, lo diceva anche Benedetto XVI in uno dei suoi discorsi, lo ripeteva abbastanza spesso, diceva che una società senza Dio diventa una società che va verso la distruzione. Cioè quando tu credi di poter fare a meno dell'assoluto, vai a finire all'autodistruzione. E allora tu, Signore, ci hai dato un segnale, hai voluto darti un segnale per dire: se vuoi sfuggire davanti all'arco, guarda cosa devi fare, devi tornare indietro, hai sbagliato strada. E poi la conclusione, intanto prima cosa, qui c'è un selah, no? Fai una pausa, rifletti, guarda un po', siediti e rifletti su tutti i tuoi mali e prova a vedere perché sono arrivati. Probabilmente dietro ci sta la presunzione, c'è il desiderio di fare da solo, l'illusione di poter fare a meno di lui, di bastare a te stesso, noi lo diciamo, ricordate, l'abbiamo trovato almeno in due salmi in questi 60 che abbiamo letto e che stiamo leggendo. Lo stolto dice: Dio non esiste, in due salmi l'abbiamo trovato, cioè dove lo stolto che dice io non esisto non è l'ateo che dice io non credo in Dio, ma siamo noi che in mille modi durante la nostra giornata ci comportiamo da onesti atei, come se Dio non ci fosse, no? Quante volte ci comportiamo così? Io mi domando, una persona buona, una persona onesta che non ruba e che non fa niente di male, cos'ha di diverso da me? Qualche volta mi sento anch'io un onesto ateo, non faccio niente di male, sono qui, no? È chiaro che se perdi il riferimento a Gesù Cristo e a Dio diventi un onesto ateo. Quanti onesti atei ci sono, no? E il nostro rischio è questo, in fondo filosofi epicurei e i stoici erano molto onesti, molto bravi. Io quando leggo le lettere di Lucilio, di Seneca, rimango sbalordito, dico che saggezza quest'uomo, non per niente nel Medioevo circolava la notizia e la leggenda che Seneca era stato discepolo di San Paolo e che si era convertito discepolo nascosto di San Paolo, ma perché ci sono talmente tante cose che assomigliano a ciò che dice il Vangelo, a ciò che dice San Paolo, che dicevano che Seneca era uno delle anime giuste, che mi pare che sia tra quelli dell'antinferno, dell'antinferno dove sono le anime dei giusti, tra cui c'era Virgilio, tra questi c'era anche Seneca, no? E così erano. Così era, sesto io fui tra cotanto seddo, quindi mi pare che erano 5 più 1, 6. La mia memoria su Dante non è, è ancora, bisogna che mi riprendo, io ce l'ho sempre sul comodino, la Divina Commedia. Su Dante, ecco che è un'altra cosa, non c'entra niente col sudore, ma sì, come quel ragazzo che dice, è stato un tema su Dante, perché si sudava. Ecco, allora, dicevo, cioè in fondo ecco qui la medicina, ecco, fermati, rifletti, pensa un po' a quali sono le cause dei tuoi mali, ecco, se là. E poi riprende, perché siano liberati i tuoi diletti, non è solo i tuoi amici. Nell'ebraico c'è Dodì, Dodì è proprio quello del cantico, no? Io appartengo al mio diletto e il mio diletto è a me. E quindi è proprio il Dodì. E quindi noi siamo i diletti, perché siano liberati i tuoi diletti, noi siamo i diletti, ricordate, questo è il mio diletto, ascoltatelo, mio figlio amato, l'amato, il diletto. Perché, quindi notate bene come noi veniamo chiamati, Noi che ci mettiamo all'ascolto di Dio, che desideriamo il Signore, siamo chiamati diletti. Poi si dice che salva con la tua destra e rispondici. Cioè noi chiediamo a te, Signore, prenditi cura di noi, rispondici. Noi siamo... In fondo è col bambino che grida, chiede alla mamma rispondimi, no? In fondo mi sento figlio. E poi ecco la risposta, no? Ormai siamo alla seconda parte, la prima parte è la lamentazione, c'è tutto l'elenco delle situazioni che abbiamo vissuto, siamo dispersi, siamo senza futuro, abbiamo una terra divisa, abbiamo visto la durezza, l'abbiamo sperimentata, siamo diventati un po' come folli, vino da vertigini, non ragionavamo più, siamo ubriacati magari nella nostra presunzione di bastare da soli, ed ecco, Signore fa qualcosa. E allora cosa fa? Dio ha parlato nel suo santuario. Ecco, il nostro Dio non è un Dio che sta zitto, è un Dio che parla. E che cosa dice Dio? Quello di Dio è un oracolo di speranza, è come se Dio dicesse, possiamo dire in sintesi, guarda che tutto è saldamente nelle mie mani, guarda che io non lascio che le cose accadano a caso, guarda che tutto quello che accade, anche le cose più negative, comunque sono nelle mie mani e nulla sfugge, per cui tutto serve perché tu possa crescere, perché tu possa maturare. Ricordate, lo dice Sant'Ignazio negli esercizi, no? Questa essere tutto saldamente nelle mani di Dio, e quindi fidati di Lui, Lui non sbaglia. E allora cosa? L'immagine è questa, no? Ha parlato del santuario, esulterò e spartirò Sichem, quindi si comincia dal nord, Sichem, nord, e quindi e poi si parla, si arriva verso il centro, no? E la valle di Succot la misurerò. Misurerò questa valle, quindi guarda che tutto è nelle mie mani, no? Io esulto, cioè canterò i miei salmi a nord, poi misuro, misurare la valle vuol dire, guarda che io quattro passi la misuro tutta, non c'è bisogno che io faccia delle misurazioni, no? Dire misurare qualcosa vuol dire vi appartiene, guarda che questo è mio, quindi la valle di Succot, centro. Poi aggiunge, mio è Galaad, mio è Manasse, che sono ancora due territori dell'estremo nord, sino la Siria. Efraim è l'elmo del mio capo, vuol dire l'elmo, cioè io metto la mia corazza, Efraim, nord ancora, è l'elmo del mio capo, quindi è la mia corazza. Giuda, sud, è il mio scettro, cioè è il bastone, il bastone di comando è lo scettro. E poi aggiunge Moab, Mar Morto, che non è proprio un catino, è il bacino per lavarmi, cioè la mia vasca da bagno, per dire mi fai ridere, cioè alla fine guarda che tutte queste cose appartengono a me, io le tengo saldamente nelle mie mani, quindi è la mia vasca da bagno, guarda lì, non è una cosa che fa paura questo mare. Poi Edom, che era la zona intorno al Mar Morto, era la zona dove c'erano i nemici più gravi di Israele. Su Edom getterò i miei sandali. Gettare il sandalo su un posto vuol dire sono padrone, ho già sottomesso. Noi abbiamo che un modo di dire, no? Quando diciamo a qualcuno non metterà più qui piede. Vuol dire non mettere più piede vuol dire qui comando io, non devi mettere piede qui. Allora, mettere il sandalo è il luogo dove tu hai il piede. Potremmo dire che Edom è la mia scarpiera, insomma, ecco, non ho paura di questi nemici. Sulla Filistea, la Filistea era la parte costiera, anche lì i Filistei erano i nemici giurati di Israele, ricordate quante pagine antiche contro i Filistei, no? Quindi tutta la zona costiera. Sulla Filistea, il mio esultare, viene tradotto grido di vittoria, ma in ebraico c'è il mio esultare sulla Filistea. Di che cosa sta parlando? È il grido di vittoria che si faceva dopo che era stato sconfitto il nemico, era un grido, addirittura spesso gli ebrei erano così sicuri di vincere, ricordate che quando l'arca dell'alleanza scende in campo e stanno combattendo contro i Filistei, e dopo finirà male invece, allora portano giù l'arca e gli ebrei, gli israeliti si mettono a gridare, fanno un urrà così forte che i Filistei dicono che è stato? E dico ma. E allora qualcuno che ha spiato è andato a vedere, dice il loro Dio è sceso nel loro campo. E allora i Filistei dicono oh, siate forti Filistei, perché mai c'è un Dio così potente. E di fatto loro hanno portato questa arca, l'arca di Dio, per scaramanzia. Ricordate, siamo ai tempi di Eli, no? Quando c'è la battaglia contro i Filistei, allora non riescono a vincere e allora lui manda i suoi figli e l'arca giù nel campo su insistenza dei Filistei e l'arca di Dio poi viene presa, viene catturata e viene portata via. E dopo quando annunciano questo a Eli, che i suoi figli Cofti e Pinchas sono morti e che l'arca dell'alleanza è stata catturata, Eli cade in terra, sbatte la testa e muore secco. E lì è stato quello che aveva educato Samuele, ricordate un po', andate a leggere i libri dei giudici, trovate un po' queste storie della Bibbia, sono anche interessanti, sono... E quindi è quasi a dire, guarda che tu non mi puoi usare come un talismano, cioè l'arca di Dio, cioè il popolo si era allontanato da Dio, aveva abbandonato Dio, però porta l'arca dell'alleanza, capite, come dire, ma veramente io non vado mai a messa ma metto la medaglina al collo. Lo ti fa la medaglina, non serve mica a niente, è un talismano, no? Allora, non sei fedele a Israele, e siccome Dio ti ha girato le spalle, tu stai perdendo la battaglia e la guerra, allora prendiamo l'arca, la mettiamo giù, così Dio è costretto ad aiutarci. Tac, perderai anche l'arca. Dopodiché è chiaro che, siccome però dei posti, delle varie, i filistei hanno portato l'arca nelle loro città per fare come trofeo di guerra, no? Ma ovunque arrivava la peste. Allora, a un certo punto ho capito che era meglio riportarla, l'hanno messo su un carro nuovo tirato da buoi e l'hanno lasciata andare, e i buoi spontaneamente sono rientrati nella terra di Israele, per dire come anche loro hanno detto: qui è meglio non toccare queste cose sacre, che erano poi superstiziosi quanto gli israeliti. Allora, però per dire che sulla Filistea io esulterò, volevo dire che siamo partiti dal grido di guerra, dal grido di esultanza, così abbiamo fatto un po' di storia di ebrei e filistei. E allora ecco ancora, si riprende, no? dopo il versetto 10, si riprende di nuovo la lamentazione. Dopo che Dio ha promesso questo, ecco la lamentazione: chi mi condurrà alla città di fortezza? Cos'è la città di fortezza? Probabilmente questa città di fortezza è Petra, era una città che, se siete stati, Petra dei Nabatei, tra l'altro poi è stata messa nel film I predatori dell'arca perduta, che si chiama come cavolo e merenda, ma comunque sia Petra era la capitale dei Nabatei, che erano uno dei popoli che erano stati nemici, poi alleati, poi nemici, eccetera, degli ebrei. E quindi chi mi condurrà fino a questa città fortezza, una città che era imprendibile, perché in mezzo alle montagne, in mezzo alle rocce? Chi mi guiderà fino a Edom? Ancora una volta, Edom è il Mar Morto. Chi mi condurrà? E allora ecco la risposta: non forse tu, o Dio, che ci hai respinti? Cioè, cosa vuol dire mi condurrai lì? Mi condurrai a sconfiggere i nemici, mi condurrai ad abbattere finalmente il male. Ecco, chi mi condurrà? Certo, non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? E quindi c'è questa domanda retorica, che però ha già una risposta implicita: certamente sei tu, Signore. Io riconosco che tu, cioè mi lamento perché mi trovo in una situazione di disagio, ma sono certo che sei tu che alla fine risolverai la questione, perché tu hai la capacità di poterlo fare, perché tu tieni saldamente nelle mani tutta la terra santa. E quindi non sei forse tu, non esci più, e più non esci, Dio, non sei forse tu, Dio? E allora ecco l'invocazione finale: dona a noi aiuto nell'angustia. E l'angustia è mitzvar, che mitzvar, che è plurale, mitzraim. Ve l'ho già detto, l'Egitto, no? Sì, non è più plurale qui, il plurale vuol dire Egitto, sono le angustie, la doppia angoscia, quindi dona a noi aiuto nel momento della difficoltà, nell'angustia. E vanità è la salvezza dell'uomo, e qui in questo caso è ancora Adam, cioè noi siamo fragili, senza di te non possiamo fare nulla. Signore, siamo soltanto un po' di terra, noi siamo terrosi, quindi è vanità, è inutile questa tua salvezza. Io credo di salvarmi da solo, ma in realtà è un soffio, che questa nostra, questa illusione di salvarci. Però ecco la conclusione bellissima: con Dio noi faremo forza, tradotto con prodigi, ma faremo forza, ed Egli calpesterà i nostri avversari. Ancora una volta avete visto, siamo partiti con un grido a Dio, un lamento, e si conclude con una certezza. Ancora una volta, Signore, noi siamo sicuri, possiamo già cominciare a ringraziarti. Sappiamo che tutto verrà ribaltato, perché tu sei giusto, la tua tzedekà è quello che ribalta le cose. Hai rimandato i ricchi a mani vuote e hai ricolmato i beni poveri. Ricordate il Magnificat, ricordate anche il cantico di Anna, che si trova appunto nel libro di Samuele, Anna Mamma di Samuele, che dice: il Signore ha rimandato la ricca di figli, è sfiorita, e la sterile ha partorito 7 volte, per dire che Dio capovolge tutte le prospettive umane. Il nostro Dio è il Dio che mette a posto le cose. L'uomo crede di sistemare le cose a suo modo e Dio viene a sconvolgere quest'ordine umano, che è un ordine di violenza, non di forza. La forza viene dall'amore, la violenza viene dall'odio, e quindi distrugge. La violenza distrugge, la forza, che è l'amore, costruisce. Il nostro Dio è amore e dunque lui è capace di ribaltare tutto, di cambiare ogni cosa. E credo che davvero qui questo salmo è un altro dei salmi che possiamo leggere quando siamo in momenti stanchezza, depressione, scoraggiamento, perché comincia anche qui con questa dinamica pasquale, un grido, un lamento, ma poi un riconoscimento della forza di Dio. Ecco, il prodigio più grande qual è? Tra l'altro questo salmo spesso viene letto di domenica, nella liturgia della domenica dell'ora media, spesso questo salmo appare. Non so se è esattamente il caso di oggi, perché non ho guardato ancora, ma spesso appare questo salmo di domenica, perché mi ricordo che spesso lo commento durante l'ora media, e avevo già presentato la geografia qualche volta della Terra Santa proprio con questo salmo. E dunque è un salmo che ci dice, che parla di risurrezione. Ecco il prodigio, questo Dio che calpesta l'avversario. Chi sono gli avversari? L'avversario è la morte, è il male, è tutto ciò che vuole distruggere l'uomo. Il nostro Dio è il Dio che ribalta la sorte dell'uomo e che vuole la vita a tutti i costi. È un Dio della vita, non è mai il Dio della morte, non è mai il Dio del castigo. I castighi ce li prepariamo noi, Dio non ha buon tempo da perdere per castigarci. Siamo noi che quando ci allontaniamo da Lui automaticamente ci autocastighiamo. Bene, adesso possiamo leggerlo insieme e concludere in bellezza. Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata, desisti dallo spezzarla perché ormai crolla. Hai inflitto al tuo popolo prove crudeli, ci hai fatto bere vino da vertigini. Offri un segnale a chi ti teme perché fugga lontano dagli archi, perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la tua destra e rispondici. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulto e divido Sichem, misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è lo scettro di comando, Moab è il bacino per lavarmi, su Edom getto i miei sandali, sulla Filistea levo il mio grido di vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi mi guiderà fino ad Edom? Non forse tu, o Dio, che ci hai respinto e non esci più con il nostro esercito? Nell'angustia vieni il nostro aiuto, vanità è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli calpesterà i nostri avversari.